Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Più di ogni altra cosa, quello che soddisfa il cuore dell'uomo, e quando dico l'uomo intendo anche donne, è di conoscere e adorare il suo creatore, l'Eterno. Non c'è nulla che ci soddisfa quanto conoscere Dio e adorarlo. Il più grande privilegio che abbiamo come credenti, qualcosa che un non credente non può fare, un impegno così immenso che lo faremo per tutta l'eternità, è quello di adorare Dio. Dio ci ha creati e ci ha salvati per adorarlo. Questo è lo scopo della vita. In tutta la Bibbia leggiamo volta dopo volta dell'adorazione. Vi leggo un brano fra tantissimi che parla dell'adorazione. Serve Salmo 100, versetto 4. Questo brano ci comanda a rientrare nella presenza di Dio con ringraziamento e lode. Leggo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Dio ci comanda ad entrare nella sua presenza con adorazione e lode, celebrandolo, ringraziandolo. Questo è il modo che dobbiamo rapportarci con Dio tutti i giorni. L'adorazione non è per il culto solo. L'adorazione deve rispecchiare la nostra vita di tutti i giorni. Nella Bibbia ci sono varie parole sinonimi che sarebbero adorare, celebrare, innalzare, glorificare, che hanno più o meno lo stesso significato. Perché vengono usati, perché spesso nell'Antico e Nuovo Testamento si dicono le stesse cose con più parole per arricchire, ma vogliono dire più o meno la stessa cosa. E questo è l'impegno più grande che abbiamo. Certamente, mentre siamo qui, dobbiamo lavorare per mangiare, dobbiamo curare le nostre famiglie, dobbiamo usare i nostri doni spirituali per edificare gli uni gli altri e anche per evangelizzare, che porta gloria a Dio, ma non è adorare Dio. Dobbiamo fare tutto alla gloria di Dio, ma non tutto è adorare Dio. Dobbiamo distinguere. Fare alla gloria di Dio è una cosa. E la Bibbia dice di fare tutto alla gloria di Dio. Non abbiamo tempo nostro. Non possiamo mai dire adesso voglio solo fare per me. Non abbiamo tempo nostro. Siamo stati comprati a caro prezzo. Ma vivere alla gloria di Dio è adorare, glorificare Dio nell'adorazione sono due cose separate. Anche questo glorifica Dio. E vogliamo concentrare su che cos'è adorare Dio. Perché adorare Dio riguarda le nostre parole. Come possiamo sapere se stiamo veramente adorando Dio? Per iniziare dobbiamo capire biblicamente cos'è adorare Dio. Cos'è? Io non posso capire se sto svolgendo il mio ruolo come marito se non so biblicamente cos'è un marito e cosa vuol dire vivere la vita di marito. Non posso misurarmi. Sto andando bene? Se non capisco quello che dice Dio, non posso sapere. Genitori, stai facendo il tuo lavoro come genitori? Stai aiutando tuo figlio ad essere sempre più maturo, un adulto? Che tu hai un figlio che lo dici, se ha 13, 14 anni, lo dice, tu sei un uomo, tu sei una donna. Non sei una bimba, non sei un bimbo, non sei un ragazzino, tu sei un uomo. Stai aiutando i tuoi figli ad essere maturi? Allora, per capire se sto adorando o no. E se sto adorando in modo che Dio vuole, devo capire cosa insegna la Bibbia. Allora, che cos'è adorare Dio? Cosa vuol dire celebrare Dio, innalzare Dio, esaltare Dio? Qual è il significato di questo impegno così importante? Allora, è triste, ma è tanto visibile, che tanti credenti hanno un concetto molto sbagliato di cosa vuol dire adorare Dio. In base a quello che vedo in giro, anche guardando culti diversi in internet di tante chiese in vari posti nel mondo, la maggioranza delle chiese oggi hanno completamente perso il senso di cosa è adorare Dio. Mi chiedo, ma noi sappiamo? Non mi interessa dalla maggioranza, mi interessa di noi. Non mi interessa quello che fanno gli altri, mi interessa se io ho capito. Se io vedo sbagli e non vedo i miei sbagli, anche se io ho 3 e loro hanno 4, che mi giova vedere 4 sbagli e dire, ah, io non ho quello, ma se io ho 3, io voglio capire se io capisco cosa vuol dire adorare Dio, perché io ho capito che io ho da crescere. Allora, che cos'è adorare Dio? Domanda, è in qualunque modo legato a sentimenti, a quello che mi sento, riesco ad essere commosso? Biblicamente no! Non è in alcun modo nella Bibbia un sentimento. Non è come mi sento. Non è adorare, assolutamente. Adorare Dio, io posso creare i sentimenti, è facilissimo creare i sentimenti. Metto la fondo musica e dico gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Io comincio ad essere commosso, ma non sto adorando Dio. Non sto adorando Dio. Ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo. Io non sto lodando Dio. Non troviamo quello mai nella Bibbia. Cosa direbbe una moglie? Se il marito dovesse dire, tu sei brava, 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 tu sei brava. Lei direbbe, basta! Si stuferebbe, giustamente. Allora dimmi perché sono brava. Se tu mi vedi brava, dimmi perché specificamente mi vedi brava. Infatti, la vera adorazione che vedremo oggi nella Bibbia è quando con parole elenchiamo in modo chiaro e specifico gli attributi di Dio e le opere di Dio. Adorare è innalzare Dio per i suoi attributi e le sue opere. Questo è quello che glorifica Dio. Questo è adorazione. Allora, nella parola di Dio vediamo che l'adorazione riguarda la persona di Dio, i suoi attributi, e riguarda le opere di Dio. Guardate Salmo 104. Qui il salmista celebra Dio per la sua grandezza. Ma non solo dice, tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande. In 2 versetti menziona vari aspetti della sua grandezza, specifica perché è grande. Salmo 104, leggo solo 1 e 2, perché già lì vediamo questo. Benedici, anima mia, l'Eterno. O Eterno mio Dio, tu sei sommamente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di un manto e distende i cieli come in una tenda. Qui il salmista inizia dicendo che Dio è veramente grande. Tu sei sommamente grande. Poi si ferma a riflettere su vari aspetti della grandezza di Dio. Per esempio, spiega in che modo Dio è grande. Dichiara che Dio è vestito di splendore e maestà. Le cose create non hanno vero splendore, non hanno vero maestà, ma Dio non solo ha una quantità, è vestito proprio pieno, coperto con splendore e maestà. Questo è un modo che è grande. E poi, spiegare ancora di più la grandezza di Dio, dice che si avvolge di luce come una veste. Cos'è la luce nella Bibbia? La luce nella Bibbia, spesso, la gloria di Dio. Ricordate il Tempio? Non potevano entrare al tempo di Salomone quando hanno costruito la gloria del Dio, la Shekinah gloria, quando c'era la colonna al tempo di Mosè nel deserto, la gloria di Dio, questa luce di notte, la luce di Dio. E tu ti avvolgi di luce, come una vesta. Dio ha creato la luce, Dio è luce, la Bibbia dice quello, si avvolge di luce, pienamente coperto di luce. Questo fa parte della grandezza di Dio. Poi dice che Dio distende i cieli, come ne intendo. Qual è la cosa più grande nell'universo? I cieli. La cosa più grande per Dio è niente, li distende come una tenda. Quanto è grande Dio in gloria, in splendore, in potenza. In due versetti. In due versetti. Quindi inizia lodando Dio per la grandezza di Dio e spiega alcuni aspetti di quella grandezza. Quindi, questo è un esempio che vedremo volta dopo volta dopo volta leggendo la Bibbia. Adorare Dio vuol dire innalzare Dio in modo specifico per i suoi attributi, in questo caso, o le sue opere. Ma per poter adorare Dio per i suoi attributi, dobbiamo prima di tutto conoscere gli attributi di Dio. E poi bisogna meditare sugli attributi di Dio. Perché ci sono due strade che uno prende per adorare. Una strada è vuotare la mente, dire le stesse cose ripetutamente, ripetutamente, con musica, e tu non stai più pensando. Oppure pensare in modo specifico, sistematico, chiaro e restare meravigliati di quel Dio così grande. Quindi bisogna conoscere gli attributi di Dio per meditare su quegli attributi, per poter dichiararli nell'adorazione. E poi oltre agli attributi, ho già detto, glorifichiamo Dio, adoriamo Dio per le sue opere. Anche in questo caso la Bibbia ci insegna che bisogna elencare le opere. Che io dico, tu fai grandi cose, 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 tu fai grandi cose. Quali grandi cose? Nella Bibbia spiega le grandi cose che Dio fa. Per esempio, Salmo 107 trovate, leggo versetto 21-22, che ci comandano a celebrare Dio, così parlando delle sue opere, che vengono chiamate qui meraviglie, e anche di nuovo, io sto prendendo piccoli pezzi, se andassimo a pezzi più lunghi vedremo questo molto più disteso, vedremo qualche brano. Salmo 107, versetti 20, 21 e 22. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini. Offrono sacrifici di lode e raccontino le sue opere con canti di gioia. Allora, questo non è adorare Dio, questo è un comandamento di adorare Dio. E come bisogna fare? Cosa ci sta comandando qui? Le meraviglie vuol dire opere di Dio, direi. Celebrare l'Eterno per la sua benignità, che vuol dire elencare esempi della benignità, e per le sue meraviglie in favore dei figli dei uomini, ok, sto lì elencando le meraviglie, le opere di Dio in favore dei figli degli uomini, offrono sacrifici di lode, come? Raccontino le sue opere, quindi raccontare le opere con canti di gioia, perché sono opere a favore dei figli degli uomini, che siamo noi. Dobbiamo celebrare Dio così. Non solo, ma io li conosco. No, non basta conoscerli, bisogna elencare, nominare, parlarne. E perciò solo dire ti lodo per tutto quello che fai, ti lodo per tutte le grandi opere, ti lodo per tutte le grandi opere, non è lodare Dio. Dobbiamo, quali opere? Sapete voi che sei anni fa, se dicevo a Serena che dicevo, poi mi ha insegnato a non dirlo, ti apprezzo tanto. Lei non accettava quello. Sempre diceva, perché? Mi diceva, io non accetto che mi dici ti apprezzo tanto se non mi elenchi specificamente perché mi apprezzi. Per me non vale niente dire solo ti apprezzo tanto. Lei vuole sapere in modo specifico perché mi apprezzi, così vedo che tu ci stai pensando veramente. Allora, è vero? È vero? Penso specificamente a cose per cui ringrazio Dio per Serena e questo incoraggia, questo innalza lei, quanto di più pensare specificamente a Dio. La vera adorazione richiede contenuto, sostanza. Guardate con me Salmo 136. Di salmi così ce ne sono tantissimi e di brani nella Bibbia. Questo è un esempio fra tanti. Seguite mentre leggo alcuni versetti, iniziando con il versetto 3, e notate che il salmista elenca in modo specifico e dettagliato delle opere di Dio. Questo è come si adora Dio. Tutte queste opere sono frutto della benignità dell'Eterno. Quindi sentite come lui adora Dio. Ed è molto specifico. Inizio versetto 3. Celebrate il Signore dei Signori, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i cieli con sapienza, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha disteso la terra sulle acque, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua benignità dura in eterno. Versetto 10. Colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, perché la sua benignità dura in eterno. E fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la sua benignità dura in eterno. Con mano potente e con braccio disteso, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che divise il Mar Rosso in due, perché la sua benignità dura in eterno. E fece passare Israele in mezzo a esso, perché la sua benignità dura in eterno. Ma travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che portò il suo popolo attraverso il deserto, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che percosse i grandi rei, perché la sua benignità dura in eterno. E mi fermo là. E potrei andare avanti, e lui va avanti. Ma avete notato che non ha detto solo Dio ha salvato il suo popolo? No, ha specificato in modo molto dettagliato che se conosce l'Antico Testamento sta raccontando la storia. E va avanti. E troviamo tantissime volte che si racconta di nuovo le opere di Dio nel salvare il suo popolo, perché quello è adorare Dio e essere molto specifico. Adorare Dio è adorare Dio per attributi specifici e opere specifiche. Non è solo ripetere qualche parola ripetutamente e non è neanche un sentimento. Può suscitare un sentimento. Un sentimento non può suscitare adorazione, ma l'adorazione può suscitare un sentimento. Vediamo la stessa cosa ripetutamente. La vera adorazione deve comprendere attributi o opere di Dio, perché Dio cerca, Dio richiede adoratori che lo adorano in spirito, con il cuore, e in verità. La vera adorazione è fatta, composta di verità. Giovanni 4, Gesù dice alla donna samaritana, ve lo leggo, 23-24, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dio richiede veri adoratori, coloro che lo adorano in spirito e verità. Come dico, spirito è, non è meccanicamente memorizzo le cose e le dico, perché così si dice. No, lo faccio col mio cuore, col mio spirito, ma lo faccio con verità, con le verità che danno gloria a Dio. Trovate con me Luca 1. Questo è un esempio di adorazione nel Nuovo Testamento. Questo è Maria e l'angelo Gabriele ha appena annunziato a lei che lei diventerà madre, pur essendo vergine, di Gesù, il Cristo. E lei, guidata dallo Spirito Santo, adora Dio, magnifica Dio, lode Dio. Allora, voglio notare i vari modi, il contenuto della sua adorazione. Notate che è piena di contenuto. Leggo non tutta la sua preghiera, leggo Luca 1, 46 a 55. E notate le varie cose che dice di Dio. Parla sia dei suoi attributi delle sue, e che delle sue opere. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore. E lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco, d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata, perché il potente mi ha fatto cose grandi, il santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazioni in generazioni verso coloro che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e alla sua progenie per sempre. Mi fermo lì. Ma se avete notato in questi pochi versetti, e non abbiamo letto tutto, Maria, avete notato Maria era un teologo? Maria conosceva Dio profondamente. Lei aveva contenuto biblico in quello che diceva, contenuto solido. La sua adorazione era piena di contenuto di quello che Dio è e quello che aveva fatto. Aveva una teologia profonda e corretta. Vedeva e proclamava Dio come Signore, come Salvatore, come il Potente, come il Misericordioso, come il Santo. Conosceva e adorava Dio come colui che aveva operato nella storia, aveva mantenuto le sue promesse, perché dice, aveva quello che aveva dichiarato ai nostri padri, lui ha fatto. E lei parlava del Dio che sta portando il suo piano avanti ad un compimento preciso. L'adorazione di Maria era una ricca, profonda adorazione, piena di contenuto specifico. Ed è un esempio per noi. Infatti, nell'adorazione alla Bibbia vediamo la stessa cosa. Avevo un problema a fare questo sermone. L'imbarazzo della scelta. Non importa dove andavo, trovavo la stessa cosa. Un'adorazione specifica piena di contenuto. Che cosa pensate a questo? Domanda. Che cosa crea? Che cosa suscita? Che cosa stimola una ricca adorazione? A volte confondiamo emozioni con adorazioni. Crediamo falsamente che sentire tante emozioni, oh, che sia adorazione. Credo che questo abbia danneggiato la Chiesa e la vera adorazione più di qualsiasi cosa. In sé, essere commesso e pieno di emozione non è assolutamente adorazione. Adorazione dipende completamente da quanto stiamo vedendo attributi e opere di Dio e innalzando Dio, sinceramente, per quegli attributi, quelle opere? Spesso. Se sto vedendo le opere di Dio, io personalmente spesso sono commosso. Spesso sono commosso. Noi spesso chiudiamo la giornata, sempre chiudiamo pregando insieme, e spesso aggiungiamo un inno che ascoltiamo e cantiamo a letto dopo aver pregato. E a volte, non raramente, ho lacrime, pensando a chi è Dio e quello che ha fatto in modo specifico. Quindi si può essere commosso. Direi che è normale essere commosso, ma essere commosso è un frutto di aver visto più di Dio in modo chiaro e specifico. Essere commosso per primo ti ostacola da avere Dio. Se tu crei emozioni con la musica, con il modo di ripetere, tu senti commosso, ma non perché hai visto più di Dio. E se tu dici gloria a Dio, 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 non stai vedendo la gloria di Dio. Stai dicendo una parola e non ti fa vedere Dio. Nella Bibbia si parla della gloria di Dio in modo specifico, e allora resti commosso. In America ci sono conferenze, se posso dirle così, chiamare, dove tu vai, se tu sei un uomo addetto a guidare l'adorazione del culto, e ti insegnano come guidare l'adorazione del culto. Tu vai a queste conferenze che durano vari giorni o anche una settimana, e ti insegnano come creare un ambiente, un'atmosfera, come creare, suscitare con la musica, con le parole, suscitare a volte ormai con le luci, suscitare una sensazione. E tu canti e la gente chiude gli occhi, alza gli occhi e sono pieni di lacrime, ma c'è quasi niente di contenuto. E allora la gente dice, che bella adorazione oggi! E non c'era adorazione, perché misurano l'adorazione con sentimenti. Misurano con sentimenti. Allora mi chiedo, ma io sto adorando Dio? Sto adorando Dio? Sto vedendo Dio? In senso che lo sto dicendo, Signore, tu sei fedele, hai fatto questo e quello, tu sei fedele, e lo sto innalzando perché è fedele. Oh, tu sei potente, Signore, quella situazione, tu eri in controllo, ti lodo perché tu eri in controllo, tu sei sempre in controllo. Stiamo adorando Dio per le sue qualità, vedendo chiari esempi. La musica è molto importante, ma musica non può creare adorazioni. Qual è la base della vera adorazione? Pensate a questo. Cos'è l'adorazione? È attribuire gloria a Dio per verità specifiche, ok? Qual è la base della vera adorazione? La base di una vera e profonda adorazione è avere una vera e buona teologia, una buona e corretta conoscenza di chi è Dio e quello che ha fatto. Se noi abbiamo una buona conoscenza di Dio, come l'aveva Maria, una ragazza, dicono probabilmente 14-15 anni, Maria, quando è rimasta incinta dallo Spirito Santo per partorire Gesù, presumono che era una ragazza giovane, molto giovane, ma la sua teologia era profonda. Una giovane donna, una profonda conoscenza di Dio. Se noi abbiamo una profonda conoscenza di Dio, come Maria, allora noi, come Maria, possiamo innalzare Dio e trovare grande gioia nel nostro Dio, Dio della nostra salvezza. Vedremo noi Dio come santo, come potente, come il nostro Salvatore, come misericordioso, colui che ha fatto grandi opere, soprattutto la redenzione. Come Maria, vedremo le stesse cose. Se abbiamo una buona e profonda conoscenza di Dio, adoreremo Dio profondamente, perché vedremo Dio come colui che ha fatto grandi cose, non solo perché diciamo, oh, hai fatto grandi cose, perché vedremo le grandi cose. E questo ci riempirà. Dio ci ha scelti. Ha contemplato la nostra bassa condizione, ha agito mandando il suo figlio Gesù Cristo come potente e misericordioso Salvatore e Signore. Ora Dio è vicino a quelli che sono umili e camminano per fede. Maria ha potuto adorare Dio profondamente perché Maria aveva una conoscenza profonda di Dio. La vera adorazione non può essere più profonda di quanto è la conoscenza di Dio. La vera adorazione non può essere più profonda di quanto è la conoscenza di Dio. Come potremmo adorare Dio in senso profondo se non avessimo una profonda conoscenza di Dio? Come potremmo innalzare Dio ed esaltarlo se non conoscessimo le sue opere? Come potremmo celebrare Dio se non conoscessimo la persona di Dio, i suoi attributi e le opere di Lui, secondo verità? Chi veramente conosce Dio, chi veramente non solo intellettualmente comprende qualcosa degli attributi di Dio, perché c'è sempre da conoscere di più, e delle opere di Dio, e ci sono sempre opere di più da comprendere, e chi medita su queste verità non può fare a meno che adorare Dio. Se tu conosci veramente le opere di Dio e gli attributi di Dio e ci mediti, ci pensi, non puoi fare a meno. Non puoi fare a meno che adorare Dio. Questo è perché l'adorazione è il risultato naturale della vera teologia, la vera conoscenza di Dio. Più vediamo Dio, secondo verità, più il nostro cuore sarà portato ad innalzare Dio per chi è e per quello che fa. L'unico modo di avere vera adorazione e veri adoratori, l'unico modo di avere persone che veramente innalzano il nome di Dio in modo che dà gloria a Dio, è di insegnare ai credenti sempre di più di Dio, la sua persona, le sue opere. Quando credenti pensano seriamente di chi è Dio, i suoi attributi e poi alle opere di Dio, soprattutto le opere che riguardano la salvezza, la vera adorazione sarà spontanea. Cioè, se noi possiamo aiutarci gli uni gli altri a pensare a Dio in modo vero, e se noi pensiamo quello, sarà naturale adorare Dio. Avete mai visto qualche cosa stupenda nella natura? Noi abbiamo visto tante cose stupende. E ci lascia, wow, no? Da un tramonto, noi abbiamo l'abitudine in casa, venite, venite, guardate il tramonto o l'alba. Wow! E suscita una reazione di meraviglia. E quella è un'ombra della gloria di Dio. Non esiste vera adorazione se non è strettamente fondata nella conoscenza di Dio. La lode vera non può essere più profonda e più ricca di quanto gli adoratori hanno conoscenza di Dio, perché adorare, cosa vuol dire? Innalzare Dio in modo specifico per chi è e per quello che ha fatto. Quando si cerca perciò di creare un'atmosfera di lode che è fondata sulle emozioni anziché sulle verità, è possibile, ma molto difficile, arrivare a vera adorazione. Perché non stiamo cercando una sensazione confondendo. Chi invece guida l'adorazione dovrebbe aiutare gli altri a vedere più di Dio. E dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Lo scopo delle testimonianze e delle condivisioni è di aiutarci, è vero. Io sento questo, sento quello, dovrei sentire cose che mi suscitano a dire, è vero Signore, Tu sei così, è vero, e Tu fai quello. Infatti io stamattina, io facevo quello continuamente. Pregavo sottovoce continuamente durante le condivisioni. È vero Signore, Tu sei così, è vero, Ti lodo, Tu sei, hai fatto quello, Tu sei così con noi. Allora, vorrei menzionare qualcosa della musica. Perché musica è un dono di Dio. Musica è meraviglioso, musica è importante, ma musica non è adorazione. Cantare a Dio in sé non è adorazione. Dipende dal contenuto. Tanti credenti, se Dio dice prendiamo un tempo di adorazione, per loro assolutamente associa adorazione e musica insieme. Questo è sbagliato. La musica può far parte, ma non deve far parte. L'adorazione è una cosa in sé che puoi accompagnare con la musica, ma non c'entra con la musica. L'adorazione è le verità che sto innalzando a Dio per dare gloria a Lui. Allora, musica fa parte. Conoscete la parola grazia comune? Conoscete la parola grazia comune? C'è la grazia comune di Dio e la grazia particolare. La grazia comune è la grazia che Dio dà a tutti. Cibo è buono solo per credenti o è buono anche per non credenti? Quello è grazia comune. Un bel tramonto è bello solo per credenti o anche i non credenti possono godere un bel tramonto? E di natura ce ne sono tante cose. E il sorriso di un bimbo per la mamma, solo un credente può godere o anche una mamma non credente e anche papà. Certo, questo si chiama grazia comune, comune a tutti gli uomini. Poi c'è la grazia particolare dell'amore di Dio per i suoi, della redenzione, del perdono, delle promesse di Dio. Quello è la grazia particolare. Allora, la musica è da Dio ed è una grazia comune, è una cosa buona, è una cosa potente. La musica, per non credenti, credenti indifferentemente, può suscitare potenti emozioni. La musica può creare emozioni, può portarti a lacrime, può farti essere forte, hanno canti di soldati nelle guerre, no? La musica è potente. La musica può essere una cosa ricca e può essere una cosa molto legata al peccato. La musica può essere fatta in modo che rispecchia Dio. Dio è maestosa, esiste musica maestosa. Dio ha creato una creazione piena di ordine, piena di bellezza, con molto ordine sistematico. E la musica può essere così. Può essere piena di armonia e con un ritmo stabile che si capisce come la natura. Prendi qualunque pacco di semi di verdura ed è scritto quanti giorni servono da quando pianti a quando sarà pronto. Perché Dio ha creato la natura con un ritmo molto preciso. Qualunque libro di biologia spiega quante settimane o giorni ci sono dalla concezione alla nascita di animali, diversi di elefanti, di cani, di ratti, di topi, di persone, perché si sa. Allora, la musica può rispecchiare cose che Dio ha messo nella natura e può in quel modo essere fatto alla gloria di Dio, ma non è adorazione. Purtroppo spesso credenti trascinano dentro musica dal mondo, la mettono in un'etichetta cristiana e la usano non perché dà gloria a Dio, perché a loro piace. Mi piace quel canto. Cosa canti per l'adorazione? Ah, io scelgo quello perché mi piace, ho sentito per radio, mi piace. Ma stiamo adorando Dio, non stiamo facendo per noi, stiamo facendo per Lui. Quindi, la musica in sé, canti, è adorazione? No. E questo è importante capire. La Bibbia insegna che adorazione è dare gloria a Dio per attributi e opere di Dio. Ci dà tantissimi esempi specifici. Si può fare quello in mezzo al canto. Ieri sera, chiudendo, mentre lavavo i denti, mi preparavo a letto, ho ascoltato tre canti cristiani che parlavano di Dio, strofa dopo strofa dopo strofa, attributi di Dio, opere, quattro ho ascoltato, ed avevo lacrime. Pensando a chi è Dio, pensando alle opere di Dio, erano canti pieni di parole. Non si ripeteva niente, erano tante parole diverse, ho visto più di Dio. Quindi io posso usare la musica per adorare. L'ho fatto ieri sera. Ma adorare non è la musica, adorare è dichiarare le cose di Dio. Quindi, e dobbiamo anche dire questo, è importante, La musica non stimola adorazioni, la musica stimola sentimenti. Adorazioni non c'entra con sentimenti. Adorazioni a volte crea sentimenti, ma sentimenti non creano adorazioni. Adorazione è radicata 100% in verità. La musica non suscita verità, suscita sentimenti. E quindi è importante distinguere la differenza, perché lo scopo non è di creare un'atmosfera di adorazioni, lo scopo è di mettere le verità in primo piano e di usare musica in modo molto attento che non trascina da quello. Perché la musica può prendere precedenza sulle parole perché ci piace così tanto e cantiamo perché ci piace. E stiamo più presi con la musica che con le verità. Dobbiamo dire, no, le parole è la cosa centrale e la musica dovrebbe portare le parole senza mai prendere precedenza. Spesso, infatti nel nostro inario, io ho scritto su un bel po' degli inni, ho scritto poche parole, parole non sane, no? E io ho scritto tanti, non va bene, poco contenuto, e cerco di evitare di cantare quelli, perché ci sono non pochi qui che erano belli, ma non erano pieni di contenuto. Allora se noi cantiamo qualcosa che ha poco contenuto, stiamo sprecando quel tempo. Sì, ma mi piace quel canto. Ti piace la musica. Ma non stiamo cantando. Se tu vuoi ascoltare musica che ti piace, ascolta lunedì a sabato. Ma quando stai adorando Dio usando la musica, scegli quello che dà gloria a Dio. Allora, Giovanni 4, Gesù dice che Dio richiede veri adoratori, quelli che adorano Dio in spirito e in verità. Quando abbiamo un cuore che veramente adora Dio, non sarà limitato di quando siamo insieme al culto. Sarà quello che facciamo tutta la settimana. Quante volte succede, credo a tutti, a me succede, credo a tutti, succede durante la settimana, durante il giorno, succede, Signore sei grande, ti adoro. Perché Lui fa questo e io sto riferendo a qualcosa appena avvenuto. Quando ho sentito di una sorella che stava a letto leggendo la parola e dopo un periodo un po' difficile, ho detto, Signore, sei grande, Tu rispondi alle preghiere, Tu sei all'opera, ho adorato Dio. Quindi non si adora Dio solo al culto, si adora Dio tutto il giorno, con occhi aperti, leggo la Bibbia. Signore, è vero, Ti lodo per questo, Tu hai fatto questo, Tu sei così, quello che ho appena letto. Quello che crea la vera adorazione o promuove la vera adorazione non è la musica. È il contenuto, contenuto nella predicazione, contenuto nelle condivisioni, contenuto della lettura, contenuto di quello che diciamo gli uni agli altri quando ci sentiamo durante la settimana. Quello, la verità dichiarata, può suscitare vera adorazione. Allora, se c'è un canto, ieri ho ascoltato quattro canti, tutti e quattro avrò sentito decine e decine di volte, se non centinaia di volte, sono pieni di verità, mi aiutano a pensare a quelle verità, li conosco a memoria, li canto pensando a quello che sto dicendo. Musica è un dono meraviglioso di Dio ed è da usare come parte dell'adorazione. Trovate con me Efesini 5, 18 a 20, perché voglio una cosa che è molto legata all'adorazione. E parla della musica e di essere ripieni di spirito. E voglio leggere questo e voglio capire cosa vuol dire essere ripieni di spirito. Efesini 5, 18 a 20. E non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Consideriamo brevemente questo brano. Ci comanda non essere inebriati di vino, che è dissolutezza. Inebriato vuol dire controllato. Tu sei inebriato di vino, tu sei controllato di vino. Cioè, non sei sotto controllo tuo. Tu diresti cose che non diresti altrimenti, faresti cose che non faresti altrimenti. Tante religioni nel mondo creano un senso di è fuori, dove tu non sei, non stai pensando più in modo specifico, hai una sensazione. Quasi tutti lo fanno con musica. E la musica che si ripete, e tu, e quante religioni fanno questo? Tantissime, in tutto il mondo. Anche religioni pagane, cioè anche la religione induismo, islam, buddismo, ma anche religioni pagane fanno, e tu arrivi a vuotare la mente. E dicono questo ti rende più vicino alle deità, ai loro dei, dei falsi. Un vero credente che vuole adorare non deve vuotare la mente, deve riempire la mente con verità specifiche che lo fanno vedere più di Dio e più delle opere di Dio. Più che vuotare la mente, adorazione è riempire la mente con verità molto specifiche. E qui dice di essere ripieni di Spirito Santo. Cos'è questo? Vuol dire essere controllati dallo Spirito Santo. Ma come so questo? Allora, prima di tutto, ogni credente, vero credente, ha lo Spirito Santo. Scelgo solo due brani, ma ci sono tanti altri. 1 Corinzi 3, 16, 17. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. 1 Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio? E che voi non appartenete a voi stessi? Ogni vero credente ha lo Spirito Santo in sé. Non è possibile essere salvato e non avere lo Spirito Santo. Non c'è mai un comandamento di avere lo Spirito Santo. Se tu sei salvato, tu hai lo Spirito Santo. Non c'è mai un comandamento di essere battezzati nello Spirito Santo. Mai la Bibbia comanda quello. È un dato di fatto nella Bibbia che ogni credente è stato battezzato nello Spirito Santo, è quello che lo ha fatto entrare nel corpo di Cristo. In Efesini 1 impariamo che ogni credente è sigillato con lo Spirito Santo. Non è qualcosa per cui bisogna pregare o desiderare, è già una realtà. Invece c'è il comandamento di essere ripieni dello Spirito Santo e c'è un altro comandamento. Allora, c'è i comandamenti di non rattristare, ma ci sono due comandamenti che riguardano lo Spirito Santo. Uno è di essere ripieni, questo qui, e poi c'è uno di camminare nello Spirito. Vi leggo in Galati 5, 16 e 25, comandamento. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne, 25, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Camminare per lo Spirito, secondo lo Spirito, vuol dire seguire lo Spirito, vuol dire seguire la sua guida, vuol dire ubbidire lo Spirito, camminare secondo quello che Lui insegna, quello che Lui dice. E questo è la stessa cosa di essere ripieni dallo Spirito. Perché voglio notare che quando siamo ripieni dello Spirito, camminiamo nello Spirito, c'è un frutto. Ma voglio dire un'altra cosa. Essere ripieni dello Spirito non è come un bicchiere è pieno, una cosa statica. È come il velo di una barca è pieno di vento. Ma il vento che riempie il velo non è statico. Lo spinge, lo controlla, lo porta dove vuole il vento. Questo è essere ripieni. Per esempio, in Giovanni 16 parla di essere pieni, la stessa parola in greco, di tristezza, che vuol dire essere controllato dalla tristezza. In Atti 5:3, Anania e Safira, Pietro dice che erano ripieni di Satana, erano controllati da Satana. E quando siamo ripieni dello Spirito Santo, siamo controllati dallo Spirito Santo. Allora, voglio fare un confronto fra Efesini 5, 18 e 19 e poi Colossesi 3, 16. E notate che il risultato è lo stesso. Efesini 5, 18, 19. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. E poi Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Avete capito? Il risultato è uguale. Essere ripieni di spirito ed essere ripieni, la parola di Cristo abita in voi copiosamente, ripieni di spirito, ripieni dalla parola di Cristo, porta lo stesso risultato. Perché è la stessa cosa. Domanda difficile. Chi ha ispirato la Bibbia? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. E se noi siamo ripieni dalla parola di Dio, siamo ripieni dello Spirito Santo perché ci parla, non misticamente, ci ha già detto tutto nella parola di Dio. E quando io sono guidato i miei pensieri, il mio modo di agire, guidato da quello che lo Spirito Santo mi dice nella parola, perché è Lui che mi parla, io sono ripieno di Spirito Santo, sto seguendo lo Spirito Santo. E quindi quando prego, oh, voglio essere ripieno di Spirito Santo, riempimi, riempimi, apriti la Bibbia. Apriti la Bibbia. È sbagliato ed è da Satana di pregare, oh, riempiaci, riempiaci, riempiaci. Smetti a pregare, inizia a leggere, ad ascoltare, a meditare e sarai ripieni dello Spirito Santo. E sarai usato da Dio per portare gloria a Dio. E avrai da raccontare di Dio. E avrai da adorare Dio. Come conosci tu le opere grandi di Dio, che sono principalmente le opere spirituali? Come li conosci? Un modo solo. Tramite la Bibbia. Come conosci gli attributi di Dio? La Bibbia. Essere ripieni di Spirito Santo vuol dire essere ripieni dalla parola di Dio che lo Spirito Santo ha ispirato e poi camminare in quella parola, camminare in base a quello che Lui ci ha insegnato. E poi noi saremo un popolo che canta. Saremo un popolo pieno di musica. E notate, musica a chi? Vita vissuto a chi? Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, cantando a Lui, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Continuamente, continuamente alzando Dio. Continuamente pregando a Dio. Continuamente adorando Dio. Continuamente. Non solo la domenica. Allora, alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Prima di tutto abbiamo visto che è importante capire l'adorazione è una parte centrale della vita di ogni vero credente, se no hai un problema. L'adorazione non è quello che fai la domenica, l'adorazione è come vivi durante tutta la settimana che poi fai insieme la domenica. E adoreremo Dio per tutta l'eternità. Che immenso privilegio noi che eravamo separati da Dio a causa del nostro peccato. Eravamo destinati all'ira. Eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza nel mondo. e Dio per mezzo di Cristo Gesù ci ha riconciliati, ha tolto la legge che era contro di noi, lo ha inchiodato alla croce in Cristo, punendo Cristo a posto nostro. Adesso Dio è Padre. Ricordate quanto è importante capire cos'è la vera adorazione? La vera adorazione è innalzare Dio in modo chiaro, specifico, per chi è e per quello che ha fatto. E visto che Dio è grande, c'è tanto da dire. E visto che ha fatto tanto, c'è tanto da dire. Quindi, adorare non deriva da una sensazione. Adorare deriva da verità. Può suscitare una sensazione. Ma non si cerca una sensazione, non si cerca di creare un'atmosfera di una sensazione, si cerca di concentrare su Dio, sulle verità. Voglio aiutare i credenti ad adorare, non metto musica, metto parole che elencano chi è Dio. E poi voglio dire una piccola cosa. Se io canto, maggiormente di me, io ti amo sempre, io voglio sempre servirti, io sono grato a te, sono belle parole. Ma non mi fanno vedere più di Dio. Non sto adorando Dio. Non sto parlando di Dio. Sto parlando quanto io sono bravo. Ho sentito varie volte, viaggiamo, eravamo in America, eravamo qua, là, e sento canti che dicono ti amo con tutto il mio cuore. Io dico, Signore, io non canto quello, sarebbe una bugia. Io non ti amo con tutto il mio cuore. Ogni volta che pecco, sto dimostrando che non ti amo con tutto il mio cuore. Quindi io desidero solo te. Io non canto quello, è una menzogna. Io non desidero solo Dio. Se no non peccherò mai più, peccherei mai più. Io dico, Signore, non posso cantare quello, ma quello è il desiderio del mio cuore. Io voglio amarti così. Voglio desiderarti così. Mostrami il mio peccato che posso confessarlo di più. Perché voglio che sia vero, ma non è vero. E a volte si può innalzare noi stessi cantando quanto noi amiamo Dio. E quando trovo un inno nel nostro onario, un canto che parla così, non cantiamo questo. C'è un canto, sì, vari canti, abbiamo cambiato le parole, che parlano quanto siamo bravi come credenti. Io dico, ma non siamo bravi, Dio è bravo. E io ho bisogno, sai, quando io attraverso una grande prova profonda, qualcosa pesante, mi dà forza ricordare quanto io amo Dio, quanto sono bravo, o mi dà forza pensare quanto Dio è potente, in controllo e quanto mi ama. Cosa mi aiuta in mezzo alla prova? Pensare a me o pensare a Dio? Ti arriva una tempesta terribile che porta angoscia nel cuore. E se tu guardi di, oh, quanto ti amo, non fortificherà la tua fede. Ma se tu parli, Signore, tu ci ami, tu dichiari che siamo preziosi, siamo onorati, siamo amati da te, e tu non permetterai che siamo sommerso. Tu dichiari, oh Signore, che quando camminiamo nel fuoco non saremo consumati. Signore, tu sei con me, ti lodo, perché tu sei grande da poter proteggermi. E tu hai il cuore di voler proteggermi, ti lodo per il tuo amore, ti lodo per la tua potenza. Il mio cuore è rinforzato in mezzo alla prova. Io prego che noi avremo sentimenti. Io prego che avremo sentimenti non solo quando c'è la bella musica, ma avremo sentimenti durante la settimana pensando a Dio. Prego che saremo commossi vedendo l'opera di Dio, vedendo la grandezza di Dio, vedendo la gloria di Dio. Io prego che useremo la musica come ogni altra cosa per dare gloria a Dio. Ma prego che cercheremo di trovare l'adorazione non nella musica, ma nelle parole. Può essere parole di incanto, ma non solo. Parole della predica, parole delle condivisioni, parole di conversazioni, parole della lettura, parole delle preghiere. E poi che meriteremo sulle parole, meriteremo sulle verità. Non che leggo la Bibbia la mattina, la chiudo e non ci penso più tutto il giorno. No, io voglio leggere per pensarci tutto il giorno. L'adorazione dovrebbe essere una parte fondamentale della vita di tutti i giorni. E io prego che adoreremo così in modo che traboccherà quando ci troviamo insieme. Come posso sapere se ho adorato Dio? Quando abbiamo veramente adorato Dio, vedremo più di Dio. Non è una cosa di misurare il mio cuore, come sento. Quello non è un metro. Con la musica giusta posso sentire qualunque cosa. No, io so che ho adorato Dio quando le verità mi rimangono nella testa. E dico, sì, è vero, chiudo il tempo di adorazione, ma io vado via ripieno di quelle verità che mi influiscono e mi danno luce e mi danno forza e mi danno gioia e mi danno conforto. Allora ho adorato Dio. L'adorazione non finisce quando finisce la musica. La vera adorazione ci porta avanti in un cammino per fede, un cammino con gioia in mezzo alla tristezza, un cammino con forza quando io ero debole. La vera adorazione, facendomi vedere più di Dio e più della sua opera verso di me e noi, mi fortifica nel mio cammino. E così saremo focalizzati più su Dio. Io prego che vedremo più di Dio per abbondare sempre più nell'adorazione del nostro grande Dio in Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, Tu sei grande. Tu sei grande e degno di ogni lode, ma lode non è solo un sentimento, lode non è dire ti lodo, lode è elencare perché sei degno di lode e quello che hai fatto. E ti prego che possiamo conoscerti di più e ti prego che possiamo essere un popolo che adora, adora te, oh Signore, giorno e notte, in ogni situazione e che questo fortificherà la nostra fede. E Tu sarai innalzato. Sì, Padre, opera in noi. Ti prego, Tu sei grande. Mantieni la Tua parola. Porta a compimento la Tua opera che hai iniziato in noi. Tu che sei grande e fedele, a Te la gloria. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.